Grazie dell'invito. Le due relazioni che mi hanno preceduto mi consentono di arrivare sostanzialmente rapidamente al centro della mia comunicazione. Allora, innanzitutto Vogelle mi ha spiegato perché per una settimana ho lavorato su direttive europee e in ogni parte c'era scritto semplificazione e d'altra parte però è una parola così chiave, così importante che non si può che approvarla. Però a noi hanno fatto vedere tutte le direttive una dopo l'altra, sono tantissime, in cui la parola che c'era scritta era semplificare, va bene o no? E quindi è un problema sicuramente che l'Europa, giustamente Vogelle diceva, è un problema che c'è. Venendo all'Italia, in realtà noi abbiamo un'ottima legge, che è il decreto legislativo 8138, che è stato scritto in una fase storica che sarà politica e legislativa, che sarà irriproducibile in futuro, la quale ha visto la concertazione, la partecipazione da parte di tutte le regioni, da parte dei sindacati e anche da parte dei datori di lavoro, e ha dato una legge che non è, che forse è una delle migliori in Europa. Il tema di questa legge, cioè dell'81, è che in realtà è un cantiere. È un cantiere che può essere aggredito in vari modi per essere modificato con le modalità che appunto diceva Vogelle. Il cuneo che è presente e che consentirà di modificare in maniera sostanziale la 81, quindi l'81 che conosciamo oggi probabilmente non sarà più l'81 degli anni prossimi, in modo particolare è l'articolo 1, comma 5 della legge 10 dicembre 2014, la 183, cioè in sostanza il Jobs Act. Sperso nel testo, all'articolo 1, comma 5, è previsto che è possibile entrare con provvedimenti di semplificazione e di razionalizzazione su tutto il testo della legge. Qui accanto ad una parola pericolosa come semplificazione, che anche da noi ovviamente ha un peso, non si può essere contrari alla semplificazione. Se qualcuno dice no, questo è sbagliato, non lo si può essere. Non si può essere come non... sono quelle parole che non possono essere contraddette. Vi è anche la razionalizzazione della norma. Galleri, sai bene quali sono i tentativi in corso, sono stati accennati poco fa, la valutazione del rischio la eliminiamo e la sostituiamo con delle schede o facciamo altre cose ancora più ancora diverse. È chiaro che passare da una valutazione autocertificata come era nella 626 ad una valutazione tecnica per le piccole aziende è sicuramente un problema. È sicuramente il problema di dover superare le fotocopie che sono state fatte. Si è di fronte ad una scelta a cui la Commissione articolo 6 è chiamata, a cui partecipano le regioni e partecipa il sindacato e i datori di lavoro. Se vi è un fatto positivo dell'81 è sicuramente la concertazione, la pariteticità, la trilateralità che è presente, mi esercito per far vedere che, che sicuramente è molto attiva, ma è molto attiva perché nell'ambito della commissione articolo 6, che è la commissione consultiva permanente, svolge un ruolo oltre che tecnico come prevederebbe l'81, anche un ruolo di indirizzo politico, e mi sembra che ci riesca, che riusciate bene. Mi sembra che qualche disegno sia stato bloccato e sia stato comunque, faccio l'esempio poi, il decreto sulle tossicodipendenze e alcoldipendenze, che è stato scritto ed è pronto da circa 6 mesi, tuttavia certamente ad una posizione del sindacato, è stato bloccato, anche per una posizione peraltro giuridicamente debole del sindacato, perché dovreste essere solo sentiti, quindi, però la vostra capacità è stata quella di bloccare quel provvedimento, che è un provvedimento che ha aspetti positivi, poi dimentica a mio avviso una cosa fondamentale, che è quella della prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza. Se uno diventa tossicodipendente o alcoldipendente non è che lo diventa per sport o perché è così, lo diviene per una serie di motivazioni che sono in contrasto fra l'altro con l'unica vera politica europea che c'è oggi, e che è la salute in tutte le politiche. L'Europa su questa cosa, è detto in inglese, fa molto più effetto, ma io non lo so dire, per cui lo dico in italiano: la salute in tutte le politiche sarebbe una di quelle questioni che dovrebbero consentire di affrontare tutti i temi prima affrontando le diseguaglianze ed i problemi che hanno portato ad una determinata condizione, e nulla è di più evidente che l'alcol e la tossicodipendenza. Quindi certamente controllare l'abuso di queste sostanze, ma certamente prevenire in qualche modo. Su questo il sindacato è stato assolutamente capace di rallentare quella normativa e poi correggere. Però la 81 è sostanzialmente, come si direbbe, oggetto di particolare attenzione per interventi di semplificazione e di razionalizzazione. Alcuni di questi non sono, a mio avviso, ma naturalmente devono essere valutati con attenzione, totalmente negativi. Vi è ad esempio un certo interesse a ragionare sulla politica della asseverazione. Tale politica può essere utilizzata soltanto se si fa pulizia sugli enti bilaterali, poiché non tutti gli enti bilaterali sono enti bilaterali, e quindi se uno è un ente bilaterale così tanto per esserlo potrebbe asseverare qualsiasi cosa. Una pulizia sugli enti bilaterali mi sembra il Ministero abbia intenzione di farla, è un compito suo. Asseverare una realtà in base alla valutazione del rischio e altri fattori è un altro elemento, potrebbe essere uno degli elementi utili accanto a quello che diceva Lalla nella scelta dei soggetti da vigilare. Asseverare non vuol dire escludere dalla vigilanza, asseverare vuol dire che se questa impresa ha asseverato la propria valutazione dei rischi eccetera eccetera ed ha anche un indice infortunistico medio più basso di quello d'Italia, potrebbe non essere alla vetta dell'attenzione dei servizi, ma potrebbe essere semplicemente in un certo punto della graduatoria della necessità della graduatoria delle priorità della vigilanza. Dato che tutto non si riesce a vigilare, i LEA prevedono il 5% delle PAT, cioè delle imprese attive. Noi in Emilia Romagna, Fulvio lo sa bene, ci siamo fissati ad un 9% e lo abbiamo raggiunto, però c'è sempre un 91% che non viene raggiunto. È naturale che quando si fa vigilanza, e lo diceva la collega, quando si fa vigilanza non è che bisogna fare una ricerca statistica e tirare a sorte le imprese, bisogna andarci con uno studio di settore. Lo studio di settore, sicuramente i flussi informativi che derivano da INAIL, che ci danno delle informazioni anche se un po' tardive, però tuttavia sono informazioni di sistema. L'altro potrebbe essere altri strumenti che consentono di concentrare l'attenzione su quelle aziende che creano più problemi. Naturalmente l'altro aspetto che è contenuto nella legge Jobs è l'istituzione dell'Agenzia Unica della Vigilanza. Voi sapete tutti che c'era stato un tentativo di un primo decreto, anche in questo caso non lo dico perché siamo in sede sindacale, direi anche se fosse in un'altra sede perché corrisponde alla verità, è stato fermato dai sindacati, lo direi anche se fossi e parlassi ad una platea costituita da imprenditori. Tuttavia quello è un disegno che non è fermo e sicuramente, è una mia visione pessimistica, ma io la vedo così perché ne ho gli elementi, ma posso leggere il bicchiere mezzo vuoto, appena passerà la legge costituzionale che toglie le competenze alla regione in questa materia, e sarà tra un anno sostanzialmente, se non cade il governo, il tentativo di riassorbire in un'unica agenzia tutte le competenze in materia di vigilanza è un tentativo che è sotto gli occhi di tutti ed è difficile poter resistere a questa ipotesi. La questione che oggi che ci consente, non voglio difendere un ruolo poiché non è questo il tema e non è tuttavia l'unico tentativo che ci può essere è quello di mantenere ciò che dice l'articolo 1,6 del Jobs Act, e cioè che l'agenzia di vigilanza costituita da IMSS, INAIL, Ispettorato del Lavoro fa il suo mestiere e si coordina con le ARPE e le ASLE per quanto riguarda l'altra parte. Evidentemente il motore di coordinamento, la ruota di coordinamento è il comitato articolo 7, cioè il comitato di coordinamento della pubblica amministrazione. Tuttavia questo è un pericolo che c'è ed è un pericolo che non può essere taciuto, ma che non voglio discutere in questa sede. Io ho un grafico che non proietto per ragioni di brevità, ma che dimostra un concetto. Prendo Gino come testimone. Le leggi fanno bene agli infortuni.
Se cioè, ce l'ho lì.
No, ma è troppo complicato. Non so. Le leggi comunque fanno bene agli infortuni, perché quando vi sono delle buone leggi, gli infortuni calano. Quando vi sono delle buone leggi, le malattie professionali crescono, poiché scompaiono quelle che erano nascoste. Pensiamo, eccolo qua. Questo è, ah, ce l'hai, scusa,
questa lo zero coordinati.
Questo è un ottimo grafico che rende conto, vedete, è anche bello dal punto di vista storico, avendo qui un rappresentante dell'Europa, la 547-303, guardo sempre Fulvio perché qua è qui in prima fila, ed erano, quando noi abbiamo cominciato a lavorare, erano non leggi europee, ma erano leggi italiane, poi c'è stata la grande, a fronte di un picco enorme di infortuni, c'è stata la necessità di fare l'833. L'Italia è probabilmente forse una delle poche, non so se l'unica nazione in Italia, scusate, in Europa, che affida la tutela dei lavoratori alla salute e non al Ministero del Lavoro. Poi vedete tutti gli altri passaggi successivi fin tanto che arriviamo a calare. Questi sono gli infortuni mortali, per cui statisticamente sono meno significativi degli infortuni totali, però voi vedete le malattie professionali che stanno basse basse, poi hanno quel picco è molto merito delle aziende sanitarie, ma anche molto merito della riforma dell'INAIL, che ha consentito non più una denuncia tabellare ma la denuncia ampliata. Poi vedete quell'altro linea retta verde, verdina, che sono i mesoteliomi, e questi stanno crescendo, ma non è che crescano perché crescono, stanno crescendo semplicemente perché le regioni hanno messo in piedi un sistema per ricercarli, perché molto probabilmente questi tumori c'erano anche dato che l'amianto si usa da sempre, non c'è motivo, e si usava in condizioni molto peggiori, non c'è motivo che dica perché sono cresciuti oggi. Perché li sappiamo cercare, li troviamo, perché è un mesoteliomi, in altri periodi, ma anche la medicina aveva altre possibilità, c'è anche la diagnostica aveva altre possibilità, in altri periodi venivano etichettati come tumori, come tumori ai polmoni, eccetera, eccetera. Il fatto di poterli ricercare ne dà l'evidenza. Quindi questo qua dice le buone leggi fanno bene alla salute. Veniamo, per concludere, per non tirare troppo in lungo la questione, soltanto alcuni dati. Nel 2009 in Italia sono state ispezionate 158.000 aziende, l'anno che ne sono state ispezionate di più è stato il 2012, 163.000. Le sanzioni viaggiano al di sopra dei 50 milioni di euro in tutto il paese, sono quei soldi di cui diceva Lalla che vengono utilizzati in maniera varia dalle regioni. Veniamo a quello che mi interessa di più e che dovrebbe essere di maggiore interesse, il piano nazionale della prevenzione. Già la collega faceva accenno a questo strumento. Allora, il piano nazionale della prevenzione è lo strumento su cui a legislazione stabile, a competenze delle unità sanitarie stabili, non a competenze regionali, perché ovviamente questo è già deciso che non sarà più così, costituirà l'attività che verrà svolta in Italia nei prossimi 4 anni. Il piano della prevenzione è 2014-2018, sarebbero stati 5 anni, ma il tempo di produrlo ha portato via tutto il 2014. Il piano della prevenzione prevede alcune cose interessanti. Io mi concentrerò per brevità della relazione su quelle che interessano specificatamente il lavoro. Devo sottolineare che se i macro obiettivi che sono enunciati nel piano nazionale non verranno raggiunti da ciascuna regione attraverso i rispettivi piani regionali, vi saranno delle complicazioni dal punto di vista della valutazione della regione stessa e della valutazione dell'unità sanitaria che nel proprio territorio non ha realizzato quegli obiettivi. Innanzitutto Innanzitutto ho sbagliato la scheda, adesso la cerco, eccola qua. La prima scheda, il primo macro obiettivo è implementare il grado di utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi disponibili. Allora, io sono stanco di prendere in giro la gente e quelli che lavorano con me, con l'ipotesi che un giorno o l'altro uscirà il SIMP. Il SIMP è una questione che probabilmente non uscirà mai, sappiamo, Calleri, che il Ministero dell'Interno ha interpellato la privacy, l'autorità della privacy per porre ulteriori problemi, quindi va. Una delle ipotesi di semplificazione è quella che, a cui avrebbe dato luogo il SIMP, e cioè togliere la vidimazione del registro infortuni. È stata tolta la vidimazione del registro IVA agli artigiani, certo, e ai commercianti. Per quale motivo dobbiamo tenere la vidimazione? Lo togliamo e basta. Tanto l'unità sanitaria non ci guadagna. Gli artigiani dicono: ah, ci guadagno. No, non ci guadagna affatto. Tenere una persona, perde tempo, deve tenere la persona in turno per vidimare il registro, che non è proprio il caso. I sistemi informativi si devono essere portati a regime in assenza del SIMP. Questi sono quelli che come Regione Emilia-Romagna abbiamo deciso, ma sono quelli che saranno un po' dappertutto. Allora, una buona verifica dell'attività di vigilanza e una buona verifica delle sanzioni, non delle sanzioni che sono state combinate. Adesso non voglio entrare in merito a questo aspetto, ma aspetti che ci interessano più da vicino, l'elaborazione dei flussi informativi che derivano dall'articolo 40. L'articolo 40 allegato 3b è quello che devono compilare i medici competenti, che ci dicono, che ci dovrebbe dire tutto sullo stato di salute dei lavoratori, sulle non idoneità che hanno i lavoratori, sui rischi che ci sono, quindi una configurazione dello stato di salute dei lavoratori. Mi concentro in modo particolare sui tumori, non voglio appunto dilungarmi troppo. Allora, mantenimento del registro dei tumori per quanto riguarda i mesoteliomi. Questo è previsto dall'81, come sapete bene, in Emilia Romagna e in tutta Italia è assolutamente ad un buonissimo livello. L'istituzione del COR per i tumori naso-sinusali sono tumori a bassa frequenza, non molto frequenti, tuttavia il registro deve essere istituito, da noi l'abbiamo già istituito. Vi è un altro registro importante, che è quello degli esposti a dei lavoratori che lavorano con sostanze cancerogene, esposti a sostanze cancerogene. Anche questo è un registro che abbiamo istituito, che verrà istituito in tutta Italia e che ci dà l'esposizione attuale dei lavoratori. Sull'amianto, che è sempre una delle leggi più strane perché si è variamente sedimentata e si è poco coordinata, in realtà chi, i muratori, gli lavoratori edili che rimuovono l'amianto, in realtà se non viene superato il livello, che non viene mai superato perché l'azienda si guarda bene dal dichiararlo, non dovrebbero essere registrati in questo registro. Tuttavia noi abbiamo chiesto alle aziende, con una lettera formale, che debbono essere anche questi comunque registrati. Poi la cosa più interessante, non che le altre non siano interessanti, ma è quella più nuova, per cui le cose più nuove interessano maggiormente, è implementare l'uso delle informazioni derivanti dalle varie fonti di registrazione tumori e dalle analisi condotte tramite un approccio specifico. Cerco di essere più chiaro. Diceva Vogel che nei paesi del nord Europa esiste un registro tumori nazionale. In Italia non esiste. In Italia ancor peggio, l'autorità per la tutela dei dati personali ha detto che non è legittimo istituire il registro tumori. Sta di fatto che in Emilia Romagna e in moltissime regioni il registro tumori è stato istituito, ci sono, non sono tutti, non raccolgono tutti le stesse informazioni, proprio perché in qualche modo, ho detto che è stato istituito, c'è un registro, perché se no direi che abbiamo fatto un reato,
ci sta un registro
che registra i tumori, registra il nome e il cognome, perché se no a cosa servirebbe un registro tumori se non ci fosse il nome e il cognome della persona che l'ha avuto. Naturalmente i dati aggregati non portano nome e cognome, quindi non c'è più nessuna violazione della privacy. Esiste però l'81, in questi aspetti è stato in qualche modo geniale, in uno dei tanti articoli di cui non ricordo il numero, prevede la possibilità che venga istituito un registro per i tumori a bassa frazione etiologica.
244 Occam.
Ecco, 244, vedi. Essere più giovane porta.
No, è proprio Occam è nato, figlio per me.
In questo modo, cioè per quei tumori che non sono come il mesotelioma o che non sono come il naso sinusale o come i tumori alla vescica o altri tumori che sono chiaramente attribuibili al lavoro, ma vi sono tantissimi tumori, quelli che in Italia non vengono cercati e che invece in Europa costituiscono una massa di tumori, che sono ad esempio i tumori al polmone, i quali possono essere causati dal fumo di sigaretta, dall'esposizione lavorativa, dall'inquinante del traffico, dall'inquinamento del traffico. Allora, avere da una parte il registro tumori di popolazione, che ci dice che il signor X ha un tumore ai polmoni, e potere prendere il nominativo di questa persona, collegarlo alla banca dati IMSS e alla banca dati INAIL, ci consente di ricostruire il lavoro che questa persona ha svolto. Per cui ci consente di comprendere se quel tumore al polmone, fatte le debite indagini, possa essere attribuito in qualche modo al lavoro, correlato al lavoro, e di avviare tutte le procedure. Il poveretto che il caso X è un poveretto, perché un tumore al polmone è un caso ovviamente, però consente perlomeno di ricostruire una sua esposizione, una eventuale rivalsa economica, comunque la denuncia all'INAIL e la possibilità di avere quella tutela per sé e per i suoi familiari, che in questo termine sarebbero, come definisce l'INAIL, i sopravvissuti alla sua morte, consente di ricostruire una tutela che la legge prevede. Si è fatti passi da gigante in questo, su questa materia, poiché l'OCAM è uno strumento che esiste forse da 10-15 anni, e oggi con un accordo che è stato sottoscritto con IMSS ed INAIL, la questione dovrebbe andare completamente a regime, per cui si basa sul registro di tumori della popolazione e si basa sulle banche dati IMSS ed INAIL. Sono, come si dice da un punto di vista statistico, studi caso controllo, che consentono appunto di ricostruire questo aspetto. Questo è uno degli impegni, con la parola stessa OCAM previsto nel piano della prevenzione, tant'è che quando mi arrivò per il parere dissi ma forse era meglio non mettere OCAM perché comunque è un nome specifico, però ho detto tutti sanno cos'è, io non esprimo parere negativo, dico per me va benissimo, tanto non c'è interessi specifici, non è una società o qualcosa. Quindi la ricostruzione delle banche dati è sicuramente una questione fondamentale, come una questione fondamentale ad esempio è quella delle notifiche online. In edilizia è stata fatta, in Emilia Romagna è stata fatta, in altre regioni ancora no, però dovrebbe arrivare tutto. Aspetti di particolare interesse sono quelli che venivano sollecitati poco fa e sono gli indicatori 7.3, 7.4, 7.5, per dire, adesso ve li dico soltanto perché li sto leggendo, non li so a memoria, che sono sostenere il ruolo degli RLS e degli RLST e della bilateralità, cioè l'impegno che hanno le regioni nella programmazione e le unità sanitarie nell'attuazione è quella di sostenere il ruolo degli RLS e degli RLST. In Emilia Romagna siamo stati pionieri di questa cosa, mi sembra di aver visto Andrea Spisni, che è il, forse non c'è più, prima però l'ho visto, cioè vedo la mano di Andrea Spisni, è il coordinatore di un servizio informativo dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. È una questione che non è nata in maniera facile. Vi assicuro, e Andrea può essere testimone, che abbiamo avuto tantissime difficoltà a farla procedere, a cambiargli anche un po' l'aspetto per togliergli quegli aspetti più conflittuali, però tutt'oggi è viva e vegeta e soprattutto lotta insieme a noi ed è uno strumento ho detto viva e vegeta, non c'era bisogno di farle cose ed è uno strumento che consente a me, che devo fare la programmazione del giornale, di mettere un fatto su questo aspetto. Per cui di questo sono particolarmente soddisfatto. Per cui l'attività di Andrea Spisni, che è sempre in discussione, dal piano regionale della prevenzione non è più in discussione, perché c'hai un imprimatur, lo dico solo per tranquillizzare, non creare ansia. L'altro aspetto è quello della bilateralità. Allora, noi in Emilia Romagna abbiamo una fortuna, la bilateralità dell'artigianato è ben rappresentata, si chiama EBER, abbiamo una bilateralità nel mondo dell'edilizia molto bene rappresentata, un'altra bilateralità nell'agricoltura, EBARE, che funziona bene. Per cui questo tipo di attività sostanzialmente dovrebbe svolgersi senza particolari difficoltà. Ma qual è il valore della bilateralità? È il valore che appunto là vi è il sindacato e vi sono i datori di lavoro. Per cui in quelle sedi si possono assumere decisioni che, se sono condivise, sono decisioni che possono effettivamente, nell'ambito della cornice normativa, dare luogo a delle semplificazioni. L'esempio è quello che stiamo sottoscrivendo con i vostri colleghi della chimica per quanto riguarda la ceramica, adesso non è più il settore chimico, ma comunque per quanto riguarda la ceramica, il fatto di da noi fare il passo avanti che prevedrebbe la questione del SIN, cioè costruire un registro di infortuni elettronico, che però accanto alle banali informazioni che X si è fatto male, mettere molte più informazioni che sono utili alla ricostruzione dell'evento. L'altro aspetto, e poi mi avvio alla conclusione, promuovere e favorire l'adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale. Questo è un problema assolutamente complesso. Questo è un problema che dovremmo affrontare nell'ambito del comitato articolo 7, in cui Caselli è presente, il titolare della funzione, poiché è chiaro che la responsabilità sociale dell'impresa, che già ovviamente l'assessorato al lavoro sta portando avanti in Emilia Romagna, perché classicamente in mano a quegli assessorati questo tipo di attività, deve includere delle politiche che riguardano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e non soltanto nominalmente dire che è una parte del lavoro. L'altro aspetto è promuovere e favorire programmi di miglioramento del benessere organizzativo nelle aziende. Questo nella programmazione che stiamo costruendo lo abbiamo declinato direttamente con lo stress lavoro correlato, cioè sia il benessere, cioè si porteranno avanti azioni dirette sia alla promozione del benessere organizzativo sia azioni dirette alla questione dello stress lavoro correlato. Naturalmente in questi aspetti vogliamo includere tutto ciò che diceva Lalla, che è rimasto sostanzialmente quasi inapplicato, e cioè la valutazione per differenza di genere, la valutazione per età, la valutazione per contratto di lavoro, la valutazione per provenienza. L'altro giorno, nella predisposizione del piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna, abbiamo avuto un confronto con Costa della Regione Piemonte e si è ragionato sulle diseguaglianze, un tema che si prospettava poco fa. E vi è un grafico che oggi non ho voluto presentare, a parte che appunto non potevo, ma che non ho voluto presentare, che definisce che sostanzialmente gli infortuni sono in calo, è vero, sono in calo per tutti i lavoratori, ma quando andiamo a scomporre su questo dato i lavoratori stranieri, per loro gli infortuni non calano. La questione è un grafico molto bello che ha presentato Costa, e anche siccome lui è un epidemiologo, l'ha sicuramente costruito con attenzione. Si tratta, sicuramente è molto evidente, che è un problema legato al fatto che gli stranieri fanno lavori diversi, ma soprattutto forse hanno meno tutele rispetto ai lavoratori. Da qui nasce tutto il tema, che è la parte più nuova, ed ho concluso, del piano nazionale della prevenzione. Cioè, come ve l'ho presentato, per ragioni di semplicità, ma ovviamente avremo il modo di presentarlo nelle sedi opportune della Regione Emilia-Romagna, il piano come ve l'ho presentato potrebbe essere il piano, anche se con aspetti innovativi, non ve li ho letti tutti per non farvi perdere tempo, li trovate in internet dove volete. Il piano, oltre che presentare delle politiche dirette alla tutela della salute dei lavoratori, del riccio, dell'ambiente e di altro, presenta una parte iniziale che è quella della tutela della salute dei lavoratori, della salute dei cittadini. Cioè, dicevo poco fa, le politiche della salute devono essere in tutte le politiche. È necessario intervenire in tutte quelle condizioni nelle quali delle condizioni di diseguaglianza comportano un aumento delle malattie. Si diceva, forse lo diceva Vogel, che la malattia di per sé comporta un costo. Quindi quando noi andiamo ad esaminare se una politica, il costo e i benefici di una politica non può essere semplicemente sul fatto che fare una valutazione del rischio sullo stress lavoro correlato mi costa una certa cifra, le misure mi costano un'altra cifra. Quando la persona è malata e quando magari questa assume farmaci o altro, avrà dei costi sociali paurosi. Vi è da considerare anche sempre nelle politiche il fatto, diceva Vogel, che il lavoratore dice ma a 60 anni non avrei più voglia di lavorare. Beh, una delle cose che ci ha mostrato Costa, non vorrei sbagliarmi ma sono quasi sicuro, è che il benessere della persona, il vivere bene della persona, è intorno, arriva al limite verso i 60-62 anni. Dopodiché si sopravvive verso gli 80 gli uomini e 85-86 le donne. Allora, le politiche che oggi sono in atto sono politiche che ovviamente porteranno, non hanno sott'occhio il benessere dei cittadini ovviamente, ma se uno si trova già in malessere e deve continuare a lavorare, l'incidenza delle malattie su di lui, su questa persona, saranno molto più alte rispetto a... voi pensate, vado a braccio e concludo, voi pensate al personale infermieristico, non parlo di medici perché i medici continuano a lavorare fino a 75 anni, poi sono costretti a andare in pensione, parlo del personale di assistenza. Voi pensate come sarà possibile arrivare a 65 anni e fare assistenza alle persone, ai pazienti, anche se gli ospedali sono cambiati, vi sono tutte le questioni che per muovere eccetera eccetera, tuttavia allora, se non si attuano delle politiche, e questo il piano lo prevede, di tutela della salute di questi lavoratori per prevenire quelle malattie, tutte queste persone dovranno per forza di cose arrivare a 65 anni, poiché ovviamente non gli verrà corrisposto nulla, per cui devono per forza di cose arrivare in fondo. Ma le condizioni nelle quali arriveranno in fondo avranno dei costi così alti sulla società che tutto quello che si è risparmiato in pensioni lo si perde in assistenza. L'assistenza di un cittadino banale, di bassissimo livello, lungo degenza, quindi con una bassissima tecnologia, costa intorno ai 300-400 euro al giorno. Per cui voi pensate che cosa vuol dire un'assistenza di questi, voi fate pensare quanto costa una casa di un po', eccetera. Bene, grazie.